Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati, appuntamento del mercoledì con Franco Lorenzini. Ciao Franco.
Buonasera Stefano, buonasera a tutti quanti gli ascoltatori.
Com'è andata allora la prima puntata?
La prima puntata un po' tiratino ero, no? Quindi sai, la prima volta così, ma poi dopo mi sono sciolto e adesso va tutto bene. So che è stata gradita, ho ricevuto alcuni, adesso non esageriamo, alcuni SMS. Per cui vedremo di fare, no? Sempre meglio, Stefano.
Sempre meglio, soprattutto sempre raccontarvi un po' quello che è successo negli anni gloriosi, quando ad Ancona c'era, ha iniziato a esserci il calcio, ma le scopriremo sicuramente di più. Sarà una puntata un po' particolare perché sentirete anche delle voci non legate direttamente al calcio, ma che lo hanno vissuto attraverso rapporti familiari. Insomma, non alziamo subito il velo di quello che andremo a combinare questa sera. Sicuramente sarà un'ennesima puntata piacevole. Allora, l'altra volta abbiamo fatto un excursus di un certo periodo, adesso ripartiamo dall'origine, partiamo dalla fondazione di Ancona molto velocemente, perché le cose da fare sono tantissime e scoprirete anche delle cose. Ovviamente noi abbiniamo calcio e non solo calcio, avvenimenti accaduti nella nostra città, accaduti nella nostra regione, accaduti anche in Italia, ma che hanno un aggancio sempre con il calcio dorico. Quindi iniziamo con Franco velocemente con la fondazione della prima squadra ad Ancona di calcio, non è proprio la prima ma la prima Ancona, diciamo. E poi attenzione, perché va di moda sicuramente, lo sentiamo nella massima serie, lo sentiamo dappertutto, insomma, parlare di stranieri. Ma pensate che ad Ancona gli stranieri non ci siano stati? Se pensate così, sbagliate alla grande. Ancona ha una grande tradizione per quello che riguarda giocatori stranieri. E allora è d'obbligo anche fare così, spaziare, anche se non è geograficamente e soprattutto a livello di anno preciso, però spaziare, perché quando si parla poi di stranieri, noi abbiamo una tradizione per una certa nazionalità, per un certo periodo, e hanno fatto del molto bene ad Ancona e non solo. Ecco, insomma, un po' ve l'abbiamo presentata la puntata di questa sera. Potete sempre interagire con noi, lo sapete, poi dopo c'è lo spazio dedicato all'informazione attualità e di quello che sta succedendo in queste ore, ma come sapete va a finire sempre un po' più in là, perché prima ci sono gli allenamenti, poi c'è la doccia, eccetera. Quindi verso la fine della puntata andremo con le news di mercato, le news soprattutto che giungono dalla società. 334 35 20 488, benvenuti al mercoledì, scusate, e benvenuti a Correva l'anno. Franco.
Sì, abbiamo iniziato la prima puntata con il 1982, la fine dell'Anconitana, quando appunto in quell'estate il presidente Natale Maiani fece diventare Unione Sportiva Anconitana Ancona Calcio S.P.A. Per quanto riguarda quell'anno lì, vorrei fare due saluti a due amici che importanti, ecco, in quel periodo. A Paolo Isca, ciao Paolino, radiocronista di quella passionale e coinvolgente radiocronaca anconitana mestrina, e ad Andrea Carloni, giovane e valente cronista di Corriere Adriatico, che negli spogliatoi fece una bella intervista a Doleg Blokhin, che gli disse che avrebbe smesso, quella era per lui l'ultima partita. Fu parzialmente vero, perché poi dopo nell'86 al campionato, al mondiale dell'86 in Messico, Blokhin venne richiamato dall'URSS. Bene, allora iniziamo da capo. Iniziamo con la nascita, va bene, la conoscete, se ne sono dette tante cose. Quindi dal 1905 l'ingegner Battenti con Pietro Recchi ed altri valenti sportivi anconetani, visto che questo calcio emergente, sport emergente, stava prendendo campo, appunto, e fondarono presso un magazzino del Teatro delle Muse l'Unione Sportiva Anconitana. In Italia lo sport, il calcio, non era lo sport più importante, lo sport principale. Ovviamente poi dopo lo diventerà senza rivali come per tantissimi decenni. Fecero quindi fondarono questa società che piano piano assunse insomma dei contorni importanti. Perché? Perché poi dopo i giovani, attratti da questo nuovo sport, iniziarono a giocare, a fare dei tornei, ma anche perché ad Ancona chiaramente abbiamo il mare, abbiamo il porto, e quindi i mercantili che arrivavano soprattutto dall'Inghilterra, che era la patria ovviamente del football, avevano i marinai che provavano a giocare nei moli del porto, in piazza San Primiano, comunque nelle piazze cittadine. I giovani anconetani, attratti da questo nuovo sport, iniziarono a giocare fuori, come sapete, delle mura di Piazza Cavour, quindi della cinta muraria di Piazza Cavour, dove adesso sorge il Palazzo del Popolo e le Poste, e poi il Palazzo delle Poste, e poi dopo piano piano si spostarono verso Piazza d'Armi, il campo un po' più decente di Piazza d'Armi, decente tra virgolette, perché la mattina era un campo dove i muli e i cavalli dell'esercito, i muli dell'esercito facevano esercitazione, appunto, quindi c'era un po' di tutto. Però iniziarono a giocare la prima partita, non in assoluto, perché si conoscono alcune partite che si giocarono qualche anno prima, appunto con equipaggi di marinai delle navi mercantili inglesi, anche con un equipaggio di una nave di un incrociatore italiano, l'Agordat, quindi nel 1910. Però la prima partita importante fu contro il Britannia, 1-1, rete nel 1911, rete di Pietro Recchi su calcio di rigore. Poi piano piano prese campo, l'Anconitana insomma incominciò ad avere un certo nome in regione, era sicuramente la società più blasonata. Piano piano arrivarono anche la Maceratese, la Vigor Senigallia, e quindi queste società, il Loreto, ecco, queste società diventarono un po' le antagoniste dell'Anconitana, che incominciò anche a giocare fuori regione contro le squadre soprattutto perugine, contro il Bologna. E poi arrivammo agli anni 20. Ma prima di parlare degli anni 20, che è appunto il periodo di cui vi parleremo, il calcio non era lo sport più seguito in Italia, perché in Italia lo sport più seguito era il ciclismo. Il ciclismo prendeva tutte le prime pagine dei giornali più importanti dell'epoca, la Gazzetta dello Sport, il Littoriale, e anche giornali locali come l'Ordine, Corriere delle Marche, e atleti come Galletti, Binda e Girardengo erano degli atleti che erano dei miti, ecco, per gli italiani. E soprattutto Costante Girardengo, che spesso durante il Giro d'Italia e nelle varie classiche ciclistiche passava per le strade polverose qui di Ancona, era amatissimo. E famosa all'epoca era il rapporto che appunto Costante Girardengo aveva con Sante Pollastri, il più sanguinario, pericoloso bandito italiano dell'epoca. Tutti e due nati nello stesso quartiere di Novi Ligure, amici per la pelle. Quando Girardengo passava per le strade italiane facendo soprattutto il Giro d'Italia, Sante Pollastri, a rischio di essere acciuffato dalle forze dell'ordine, aspettava l'arrivo del suo amico, ed infatti del suo amico Girardengo, ed infatti l'inacciuffabile Sante Pollastri venne proprio arrestato durante un Giro d'Italia. Famosa la canzone di Francesco De Gregori che parla proprio dei due amici per la pelle.
Il bandito e il campione, Francesco De Gregori.
Cresciuto troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge.
Ciclismo, ciclismo che in qualche maniera, Franco, è legato anche alle Marche, ma soprattutto è legato ad Ancona.
Sì, perché verso la fine di questi anni 20 iniziava a correre in bici Gino Bartali, il grande Gino Bartali. E Gino Bartali ebbe un figlio, Andrea Bartali, che fece parte della storia delle emittenti private televisive di Ancona, sorte negli anni 70. Era Andrea Bartali, il figlio di Gino Bartali, era l'amministratore di TV Marche e visse qui nella nostra città per tanti anni. Molti se lo ricorderanno e quindi avemmo appunto il figlio del grande Gino Bartali qui ad Ancona.
Gino Bartali era TV Marche, per l'esattezza TV Marche in via Torresi, zona Grazie. Lì era la sede storica di TV Marche. Non ha trovato mai pace quel luogo, è tuttora anche in vendita, insomma, se passate. Era a due passi, non so se era stata una scelta magari indicata, era a due passi, praticamente il palazzo di fronte dove c'era la sede di un famosissimo venditore di biciclette. Quindi già adesso c'è una tabaccheria e la salutiamo. Però era lì, proprio di fronte, il palazzo di fronte. Tante le iniziative fatte in questa storica televisione anconetana. Non era TV Emanuele, ma TV Marche. C'è stata un po' di confusione. E tanti giornalisti che sono transitati, poi magari ne parleremo, all'interno di questa televisione per un breve periodo poi, perché poi dopo le vicissitudini sono state diverse. E lì ho conosciuto proprio il grande Bartali, che era grande anche di età quando l'ho conosciuto, all'interno di TV Marche. E bella cosa. Bartali, che è stato a distanza di anni anche rivalutato da coloro che non lo conoscevano, magari che lo conoscevano solo l'aspetto sportivo. Ma invece dietro c'era una realtà molto bella.
Sì, effettivamente in quel periodo Bartali, che andava per la maggiore, guai a toccare Bartali, scorazzava allenandosi per le strade del centro Italia e nessuno lo fermava. E a quel punto Bartali iniziò a dare una mano a coloro che si trovavano in difficoltà, soprattutto agli ebrei che venivano prelevati, portati nei treni e spediti a Auschwitz-Mattau, insomma, nei campi di concentramento. E lui riuscì, si portava dietro una borsetta con i documenti e quindi tramite dei documenti falsi riuscì a salvare tantissimi ebrei destinati ai campi di concentramento.
E quindi a distanza di 15 anni, credo, dalla morte, si erano usciti i figli proprio, erano riusciti a presentare tutta la documentazione e la onorificenza è arrivata, giusto tra i giusti, è una riconoscenza altissima che viene concessa dallo Stato di Israele. Per completare il percorso appunto di Bartali e del figlio e dei nipoti, anzi dei due nipoti, che residono tuttora non ad Ancona ma in provincia di Macerata, c'è da dire che è venuto a mancare proprio nel mese di giugno l'amministratore all'epoca di TV Marche, il figlio appunto di Bartali. E anche questa però è una notizia che non abbiamo trovato.
Sì, è passata inosservata, ecco, diciamo.
Fa parte di quelle cose che non...
Purtroppo.
Che fanno parte della nostra città, del nostro percorso, però... Però non si trovano, insomma, non so perché, bisogna cercarle. E noi siamo qua proprio per ricordare le radici, per ricordare magari perché tante volte ci accaloriamo, ma forse nel DNA degli anconetani accalorarsi per le nostre storie. Però ritorniamo indietro, riavvolgiamo, sì. Questo era per spiegare un po' perché nel periodo proprio in cui nasce l'anconitana, in realtà lo sport principe non era il calcio, ma bensì il ciclismo.
Sì, riprendiamo la storia e arriviamo a dopo la Prima Guerra Mondiale, dove la FIGC riorganizzò i campionati e l'Anconitana venne inserita in prima divisione nei primi anni 20, che sarebbe la Serie A di allora, e ci rimase per 4 stagioni, quindi fece per 4 stagioni la Serie A di allora. La FIGC portò avanti il progetto Pozzo, il commissario tecnico Vittorio Pozzo, che poi dopo, come vedremo, vinse due campionati, due mondiali nel 34 e nel 38. E questo progetto Pozzo divideva la Serie A, quindi la prima divisione, in due maxi zone, la settentrionale chiamata Lega Nord e la centro-meridionale chiamata Lega Sud. L'Anconitana era inserita nella Lega Sud, quella centro-meridionale. In quel periodo andavano per la maggiore due calciatori anconetani puro sangue, Orazio Panzone e Romolo Marinari. Panzone, elemento rapido, forte tecnicamente, con un fiuto del gol spettacoloso, tant'è vero che negli almanacchi si danno ad Orazio Panzone una trentina di reti, mentre invece sembra che ne abbia fatte quasi un centinaio. Sapete, in quei periodi gli almanacchi, le statistiche non erano molto per la maggiore. Ma Orazio Panzone debuttò con la maglia biancorossa addirittura a 15 anni, in una partita nel 1912 contro l'altra squadra cittadina, la SEF Stamura. E Orazio Panzone portò piano piano l'Anconitana appunto nella massima categoria e fu un giocatore che richiestissimo tra l'altro anche da altre squadre che andavano per la maggiore, ad esempio l'Inter Naples, la squadra di Napoli, voleva portarlo a tutti i costi, ma lui non si volle mai muovere dalla sua città. E io penso che uno stacchetto del nostro...
Allora, adesso andiamo in pubblicità, state con noi perché ha anticipato anche troppo
allora...
Franco, perché tra poco andrete a sentire... vabbè, ci focalizzeremo proprio su questo personaggio, su questo Orazio Panzone. Andremo a scoprire qualcosa su uno dei primi idoli biancorossi.
Punto biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Il cuculo occupa nidi altrui, ma prima li ristruttura grazie all'amico Picchio Architetto. Ama esterni in faggio e interni con ceramiche polis effetto legno della linea Vogue.
Il design è al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dopo i tornei regionali e un'apparizione nel campionato ULIC, Unione dei Liberi Italiani del Calcio, l'Anconitana debutta nei ranghi federali nel 1920, iscritta al campionato marchigiano di terza categoria. I dorici, guidati da Pietro Recchi, che aveva rinunciato al calcio giocato dopo aver perso un occhio nei combattimenti della Prima Guerra Mondiale, stravincono il proprio girone. Con 8 reti si mette subito in evidenza Orazio Panzone. In realtà, il suo nome figura negli almanacchi già nel 1912. Entrò nel cuore dei tifosi perché segnò una caterva di gol. Lui, che era un anconetano puro sangue, quasi 200 tra amichevoli e partite ufficiali. Orazio diventò presto il pupillo del patron Benedetto Veneziano, che lo amava come un figlio. La perfetta simbiosi è testimoniata da un aneddoto simpatico. Prima di un'infuocata sfida col Forlì, Panzone chiese al presidente di custodire il suo anello di fidanzamento. Veneziano, durante i sussulti dell'incontro, lo smarrì e per farsi perdonare, il patron non solo regalò al giocatore un anello più costoso, ma decise anche di farsi carico di tutte le spese del matrimonio.
Punto Biancorosso.
Eccoci qua. Allora, stiamo parlando di Orazio Panzone e in linea abbiamo niente di meno che Marcella Panzone, sua figlia. Marcella, buonasera.
Buonasera.
Come va?
Discretamente un pochino emozionata, però è una cosa bellissima. Ma... chi è, Franco?
Sì, sono Franco, c'è Stefano, Fera e lei ha ricevuto spesso visite negli anni scorsi di giornalisti anche a casa, l'hanno intervistata appunto per via di suo padre. Ma penso che sia la prima volta in radio, giusto?
Sì, questo è un avvenimento che, come ripeto, Franco, mi emoziona moltissimo e mi onora di tutto questo, Franco. Guardi, è una cosa stupenda. Vedi nella vita quante cose succedono? per mio padre non lo so cosa farei. Guardi.
Allora, suo padre, dove abitavate ad Ancona ovviamente assieme a suo padre e sua madre? In che rione, in che via?
Come?
In che rione, in che via abitavate?
Ah, noi abitavamo in via Scrima.
In via Scrima. Bella salita lì,
Esatto, in via Scrima.
Per arrivare a casa.
Abitavamo lì. Prima, quando lui giocava, in via Cristoforo Colombo.
Al piano.
Sempre nella zona del piano,
Sollazzo,
che aveva il campo di fronte, no? È proprio lì. Però poi siamo andati a abitare in via Scrima.
Bene.
E purtroppo...
Dica, suo padre purtroppo è morto molto presto.
I ricordi di mio padre sono proprio pochi, molto pochi, perché mio padre è morto che era molto giovane ed io molto piccola. Sì. E tutto quello che ho saputo da lui è stato tramite mia madre.
Cosa le diceva?
Ricordi così. Però qualcosa da piccolina mi è rimasto in me. Per esempio, lui era ferroviere, era capotreno. E quando era a casa, questo è un particolare che voi forse non sapete, quando era a casa, che era di riposo, e lui piaceva tanto cantare e c'aveva una bella voce anche, voce diciamo anche da tenore, cantava anche i pezzi d'opera, i pezzi duri, e voleva, io piccolina, e voleva che io stessi ad ascoltarlo. Ha capito?
Sì.
Questo è un qualcosa che proprio
le è rimasto,
sebbene piccola, ma mi è sempre rimasto in mente. Io per esempio ho ereditato da lui un po' la voce, la calligrafia e diciamo curiose le spalle spioventi di mio padre, perché voi se vedete le foto...
Sì, non era un Marcantonio, era un...
No, era diciamo un po' Mingherlino.
Un po' Mingherlino, era un rapido, un giocatore rapido,
ecco,
non
invece,
fisico.
Invece tutti gli altri racconti li ho avuti da mia madre, è logico. Ad esempio il fatto che quando, è curioso anche questo, quando erano fidanzati, no? E andavano a spasso per le vie così della città,
sì.
I ragazzini, i tifosi allora dell'Ancona, allora dietro e dicevano quando lui passava, perché lui sentiva cosa dicevano, diceva, vedi, quello è Panzò. Dicevano sti ragazzini, era curioso, è tutta una cosa che è bellissima.
È molto bella.
Io per esempio, Franco, a casa qui, ho una parete della stanza tutta biancorossa,
sì.
Con i quadri suoi, diciamo, di lui.
Confermo perché l'abbiamo vista.
Stessa sentire, il caso vuole... sempre in bianco rosso, anche quadri del suo pronipote, il ventenne Luca Bartolini, che gioca a calcio con il Matelica tuttora.
Sì, lo
capito?
Conosciamo.
Questo è, io con i quadri suoi ci ho appeso anche quelli di Luca qui nella parete.
Beh, la dinastia.
Io, Franco, sono di tutto questo, sono veramente commossa. E poi di tutto quello che state facendo, è una cosa meravigliosa. Un grazie grande a voi tutti che avete, mi viene da piangere.
No, non pianga, cerchiamo di risvegliare la passione.
A tutti che avete saputo rimbangare e portare alla luce dopo tanti anni la memoria di mio padre, ancora in auge. Guardi, è bellissimo, Franco, è bellissimo tutto questo. Mi viene...
No, questa è la nostra...
un nodo alla gola.
Questa è la nostra storia, Marcella, perché la storia è, come diceva uno scrittore afroamericano, un popolo che non conosce le proprie radici è come un albero senza radici, quindi bisogna conoscerle, bisogna apprezzarle, ma poi anche perché siamo stati, insomma, abbiamo calcato dei campi importantissimi, abbiamo giocato in categorie importantissime, poi magari le cose vanno una volta un periodo bene, un periodo male, adesso non siamo in un ottimo periodo, ma piano piano risorgeremo.
È vero.
Ma noi siamo onorati della sua presenza, perché la figlia di Orazio Panzone, uno dei cannonieri più importanti, diciamo, di sempre con la maglia biancorossa,
è stato veramente un gran giocatore. Poi questo non serve che lo dica io, perché voi sapete tutta la storia.
Sì,
sapete benissimo.
Ci sono dei libri, quindi
è così,
anche...
Franco, questa è un'occasione stupenda che adesso l'andrò a notare sull'agenda in grande.
Bene, Marcella, sì, è giusto che faccia questo. Va bene, io, Marcella, La ringrazio a nome anche di Radio Tua, di tutti quanti i tifosi biancorossi che sono all'ascolto, sono in tanti.
Ma davvero?
Sì, sono in tanti, questa è una radio seguitissima
visto,
che parla dell'Anconitana. Radio Tua, sì, Radio Tua.
E va in onda tutti i giorni.
E va in onda lo spazio dedicato, Punto Biancorosso, lo spazio dedicato all'Anconitana va in onda dalle 18.30 in poi tutti i giorni. Quindi tranne il sabato e la domenica, però da lunedì al venerdì. Va bene, Marcella,
Franco,
grazie.
No, aspetta. Non so cosa vi devo dire.
Aspetti un attimo.
Tutto il resto.
Sì, allora, aspetti un attimo. Signora Marcella, intanto grazie per essere con noi. Poi sono Stefano Fena. E arrivano i messaggi perché questa trasmissione è fatta anche dai radioascoltatori, anzi è fatta esclusivamente dai radioascoltatori che in base a quello che noi proponiamo mandano i messaggi. Ce n'è uno che arriva da una coppia di tifosi.
Come Franco a casa?
Da una coppia, un messaggio che arriva.
Un messaggio che arriva qui in radio, per lei.
E arriva da una coppia che in questo momento è una coppia di tifosi anconetani che sono in Austria in questo momento, per lavoro, non sono per vacanza, ai noi. Scrive Lele oddio, dov'è l'altro nome? Lele, aiutami, poi lo trovo nel frattempo, comunque. Vediamo di farlo. Allora, Lele e Noemi, scusi. Ecco, Lele e Noemi dice: Marcella, lei è un pezzo di storia dell'Ancona e di Ancona. Questi racconti mi mettono i brividi.
Un pezzo dell'Ancona?
Sì, un pezzo di storia. Lei è un pezzo di storia dell'Anconitana.
Dell'Anconitana,
sì,
ma
e di Ancona,
e della città. O di oggi?
No, anche di oggi.
Anche di oggi.
Niente, Franco, io non. Alle partite non è che. Non ci andavo alle partite in campo, hai capito? E poi tramite i giornali.
Ce l'aveva dentro casa, però, l'Anconitana, diciamo così, ecco.
Lo so, però vedi Franco adesso così dei particolari dell'Ancona
non mi viene.
Mi ricordo di certi giocatori, una volta ci avevo parlato con un giocatore e avevo citato anche il nome di mio padre, e adesso mi sfugge il nome di quel giocatore che...
Lui se lo ricordava?
Sì, no, lui non conosceva mio padre,
però
era giovanissimo, qualche anno
parlare.
Fa, però no, adesso mi
non
sfugge il nome di questo ragazzo, però ci avevo parlato, era un bomber dell'Ancona questo ragazzo.
Salvatore Mastronunzio?
Ah, forse, Mastronunzio, forse proprio lui, Franco.
Sicuramente.
Esatto, io ci avevo parlato perché era già un giocatore che si metteva in evidenza, no? E io avevo
gioca
citato
tuttora
mio padre,
con noi.
Quanti gol aveva segnato papà, hai capito? E lui si era messo a ridere, mi ricordo, che già ho visto. Sì, proprio lui, esatto.
Beh, lui è interessato ai gol segnati perché è secondo nella classifica dei cannonieri anconetani di tutti i tempi, è Salvatore Mastronunzio. Quindi...
Vedi, lo so, era sicuro, ti dico, era un bomber sicuro. Ecco, questo lo sapevo, infatti io ci ho avuto l'occasione di incontrarlo tra l'altro al Cinema Italia, c'era una, non lo so se era una riunione, qualcosa di questa Ancona, e io c'ero andata e avevo avuto la fortuna di parlarci. Capito? Proprio lui, Mastronunzio.
Bene. Va bene, Marcella.
D'accordo, Franco.
Grazie
voi di nuovo, a tutti gli altri colleghi che io non conosco.
Senz'altro.
Però diglielo pure,
sì,
che sono emozionatissima e commossa. Capito, Franco?
Bene. Va bene, Marcella. Grazie di nuovo e arrivederci,
grazie
a risentirci.
A
grazie, Marcella.
Allora, salutiamo la signora Marcella che è stata con noi, ovviamente l'età, il bello è anche questo, però è bello anche farvi ascoltare uno spaccato di famiglia, cioè come si viveva essendo figlio di, in questo caso figlio del, forse del primo idolo degli anconetani, perché stiamo parlando degli anni 20, quindi non di ieri, anni 20 circa. E allora proseguiamo con velocemente con questa carrellata della nostra storia.
Il titolo regionale conquistato nella stagione precedente regala all'Unione Sportiva Anconitana la partecipazione al campionato marchigiano di prima categoria nell'anno dello scisma tra la FIGC e la CCI. I biancorossi non hanno rivali. Trascinati dai gol di Panzone, Gentili secondo e Zanon dominano le prime due fasi con 8 vittorie su 8 e per la prima volta escono dai confini regionali conquistando la semifinale della Lega Centro-Meridionale. Ma a Roma l'Anconitana incassa una pesante sconfitta ad opera dei campani della Puteolana.
Punto biancorosso.
Sì, l'Anconitana quindi negli anni 20, nei primi anni 20, era in prima divisione, quindi c'era questo campionato in base al progetto Pozzo che la federazione aveva diviso in due maxi zone. Le due maxi zone si scontravano, poi dopo erano divise le due maxi zone in gironi, e i gironi alla fine c'erano le fasi poi finali. C'era la finale della Lega Nord, quindi erano le due squadre che arrivavano in finale della Lega Nord, e la finale della Lega Sud. Queste due finali erano nient'altro che la semifinale scudetto, quindi chi vinceva la finale della Lega Nord giocava contro la vincente della finale della Lega Sud, e quella diventava la partita decisiva per vincere il campionato d'Italia. Come vedremo, l'Anconitana si avvicinò moltissimo.
E che incontri che farà la nostra Anconitana.
Unica iscritta al girone marchigiano di prima categoria, l'Anconitana cede direttamente alle semifinali interregionali della Lega Sud organizzata dalla FIGC, di nuovo unificata alla CC. I dorici scendono in campo soltanto nel maggio 1923 e, seguendo una moda dell'epoca, la guida viene affidata all'allenatore giocatore ungherese Ferenc Molnár, appena arrivato dallo Spezia e futuro tecnico di Fiorentina, Torino e Lazio. L'Anconitana si dimostra una compagine molto attrezzata, combatte valorosamente contro il Savoia e l'Alba Roma e quell'anno inizia a mettersi in luce Romolo Marinari, pianarolo, classe 1903, e che fu considerato uno dei migliori giocatori del centro-sud, tanto che nel 1924, assieme ai dorici Chiatti e Mantini, fu convocato per un'amichevole a Marsiglia tra una rappresentativa italiana ed una francese. La sua duttilità, fece la mezzala ma anche il centrocampista, colpì addirittura l'Unione Sportiva Milanese, antenata dell'Inter, che decise di ingaggiarlo nel 1928 per la Serie A. Un grave infortunio al ginocchio lo costrinse a rientrare nelle Marche e ad abbandonare presto l'attività calcistica. Nelle Marche intraprese la carriera di allenatore che coronò dal 51 al 53 alla guida dell'Anconitana.
E qui per i più attenti abbiamo dato un'altra indicazione di un... abbiamo detto che parleremo di stranieri in questa stagione particolare dell'Ancona, che per noi va avanti, va indietro, comunque il punto di riferimento adesso è dalla nascita in poi. Abbiamo detto gli stranieri che graviteranno ad Ancona, ce ne sono diversi, ma una nazionalità in particolare è... probabilmente ci sta più simpatica delle altre. Però che cosa si ascoltava attorno al 1920? La musica era un po' particolare, però ce n'era una che era famosissima, una canzone veramente molto molto famosa.
Gastone, ho le donne a profusione e ne faccio collezione. Gastone, sono sempre ricercato per le fine più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il fracche, con la riga il pantalone. Gastone, tante mi ripetono sei elegante, bello, non ho niente nel cervello, raro. pagar caro, specialmente le pensioni. Gastone, Gastone.
Io sono un creatore, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi per me, io sono molto ricercato nel parlare, nel vestire, ricercato dalla questura. Sono un grande musicista, canto, ballo, trasporto, Gondrà mi voleva. Come musicista dovevo andare a Londra, dovevo musicare l'orario delle ferrovie e poi sono grande nella dizione. Sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio della mia dizione. Io sono, come vi ho detto, il fine dicitore e tutto ciò che dico è veramente profondo. Io non ci tengo né ci tesi mai, però fate attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero.
Ettore Petrolini con Gastone, io non ci tesi mai, è una bellissima, bellissima cosa, insomma, per ricordare quello che andava in modo, di moda, intorno al 1920.
Punto Biancorosso.
Con l'addio di Molnar, passato al Vicenza, l'Anconitana si affida a Bacconi, altro allenatore giocatore ungherese, che fa dell'attenta preparazione atletica il punto di forza della sua squadra. In effetti, l'Anconitana si presenta alle semifinali interregionali della Lega Sud, di nuovo ammessa d'ufficio in quanto unica formazione in assi di partenza del torneo regionale, in una forma smagliante. Panzone e lo stesso Bacconi timbrano subito la vittoria contro la Lazio, che poi si vendica a ritorno, con una tripletta di Fulvio Bernardini, poi diventato un monumento del calcio italiano, gloriosa bandiera della Roma. Ma i biancorossi forniscono prove di forza anche contro il Savoia di Torre Annunziata e la Pro Italia di Taranto, chiudendo il girone al primo posto ex aequo con la Lazio. Si rende così necessario uno spareggio che si disputa sul campo neutro di Napoli il 28 giugno 1925. Un gol del solito Bacconi, dopo un quarto d'ora, regala ai dorici una storica qualificazione alla finale di Lega Sud. L'Anconitana è ad un passo dal vedere avverarsi un sogno. Superando l'Alba Roma nel doppio confronto, arriverebbe a giocarsi lo scudetto col formidabile Bologna, finalista per la Lega Nord dopo 5 gare e ben 3 spareggi disputati contro il Genoa. Ma le speranze biancorosse si infrangono sulla fortissima Alba, che schiera in attacco Giovanni Degni, futuro allenatore dei dorici. Questa stagione resterà comunque ben impressa nella memoria dei sempre più appassionati tifosi anconetani.
Ebbene sì, in questa stagione 24-25 arrivammo addirittura alla finale della Lega Sud, nonché semifinale scudetto. Opposti all'Alba Roma, che poi, dopo pochi anni, nel 1927, sarebbe diventata niente di meno che la Roma. A Roma, insomma. Quindi giocammo contro la futura Roma. Ma questa semifinale sarà tutta da raccontare, perché mentre noi aspettavamo di giocare contro l'Alba Roma, nel frattempo l'altra semifinale, Bologna-Genoa, era una semifinale al Cardiopalma. Pensate che gara 1, che si giocò al campo dello Sterlino di Bologna, finì con la vittoria del Genoa per 2-1. Questa partita, sentitissima, perché l'anno precedente la finale proprio dello scudetto che si era giocata tra Genoa e Bologna era, pensate, sentitissima, ma il Genoa, vincendo a Bologna, aveva fatto un bel passo avanti. La gara di ritorno una settimana dopo allo stadio a Marassi stracolmo, Ma qui succede inaspettatamente, si ribalta proprio il risultato. Il Bologna batte il Genoa per 2-1, quindi c'è bisogno di giocare una terza partita. Questa terza partita venne giocata in campo neutro a Milano e questa fu una partita che ebbe dell'incredibile. L'arbitro era Giovanni Mauro della sezione di Milano. Il campo di Milano, che era il campo delle partite casalinghe del Milan, che conteneva 20.000 spettatori, era strapieno. Alla stazione di Milano erano arrivati treni speciali, pullman, erano arrivate con auto private le tifoserie tra le più importanti del tempo, quindi quella genoana e quella rossoblù, avevano riempito la tribuna ma anche il campo intorno. Ed infatti l'arbitro, temendo che potesse succedere qualcosa, stava ritardando l'inizio della partita, dato che il pubblico si era assiepato proprio attorno al rettangolo di gioco. Comunque sia, l'arbitro diede inizio alla partita e il Genoa andò in vantaggio con un 1-2, quindi 2-0 per il Genoa. Ma nel secondo tempo il fattaccio, il bolognese, l'attaccante del Bologna Muzioli, sferrò un tiro fortissimo che il portiere genoano Depra deviò, ma sembra dentro la sua rete, probabilmente per un buco che c'era nella rete la palla uscì e l'arbitro diede calcio d'angolo. A quel punto successe un parapiglia ed entrarono in campo i tifosi del Bologna, molti dei quali vestiti in camicia nera, perché siamo nel 1925, per cui il partito nazionale fascista era il governo. Quindi entrarono molti dei bolognesi in camicia nera soprattutto e circondarono l'arbitro. L'arbitro dapprima volle, insomma, era titubante nel continuare la partita. A un certo punto decise di dare la rete, quindi il Bologna, che probabilmente c'era pure, però sapete, ritornare dietro da un calcio d'angolo dato ad un gol, ovviamente questa situazione scontentò i tifosi del Bologna, il clima si era fatto elettrico. A un minuto, due minuti dalla fine della partita segna il Bologna 2-2. Succede un parapiglia che viene a stento trattenuto dalle forze dell'ordine. Allora l'arbitro Giovanni Mauro, che a quel tempo, se il risultato era di parità dopo i 90 minuti al 90esimo minuto si facevano i tempi supplementari di un quarto d'ora, poi la partita eventualmente veniva ripetuta, decise di non effettuare i tempi supplementari, quindi la partita terminò in parità. A quel punto le due società, soprattutto il Genoa, iniziò nelle apposite stanze a protestare, dal momento che si riteneva, con quel gol dato e non dato, parte offesa. Ma il vicepresidente della federazione era un certo Leandro Arpinati, bolognese, tifosissimo del Bologna e uno degli uomini più vicini al Duce. Quindi la partita venne ripetuta. Mentre intanto ad Ancona si giocava Anconitana-Alba-Roma, che purtroppo davanti a un pubblico numerosissimo a Piazza d'Armi vide l'Alba-Roma batterci per 3-1, si giocò gara 4 a Torino fra Bologna e Genoa in uno stadio militarizzato. Ma la partita qui si svolse tranquillamente e terminò anche dopo i tempi supplementari con il risultato di 1-1. Ma quello che successe alla stazione di Torino, la stazione di Porta Nuova, fu una cosa incredibile. Le due tifoserie vennero a contatto, iniziarono a darsela di santa ragione e addirittura si sentì echeggiare dei colpi di pistola. Ci fu un fuggi-fuggi e a terra rimasero due tifosi genoani. Fortunatamente non morti, però colpiti, feriti gravemente. Cioè, questo episodio sollevò un'ondata di indignazione da parte dell'opinione pubblica e vennero addirittura presentate interpellanze alla Camera. E la finale della Lega Nord veniva momentaneamente sospesa. Intanto l'Anconitana andava a Roma cercando di ribaltare il risultato. Giocava una partita dal punto di vista soprattutto agonistico una partita maschio, una partita e tutto sommato meritava anche di andare in vantaggio, ma dal punto di vista tecnico l'Alba Roma era sicuramente superiore, tant'è che il portiere dell'Anconitana Bugari dovette effettuare diverse parate difficili. E non bastarono sicuramente in attacco il trio Panzone, Marinari e Baconi per poter ribaltare la situazione. Anzi, la Roma riuscì ad andare in vantaggio e la partita terminò con la Roma vittoriosa per 1-0 e l'Alba Roma in finale. Intanto, ovviamente, grazie al gerarca Leandro Arpinati, vicepresidente della federazione, venne giocata anche gara 5, ma addirittura gara 5 si giocò in gran segreto, in un campetto della periferia milanese, alle 7 di mattina, a porte chiuse. E agli ordini dell'arbitro Achille Gama di Milano, uno dei migliori fischietti italiani di allora, il Bologna batté il Genoa con il classico dei risultati, 2-0. La finalissima, andata e ritorno, si giocò a Bologna la prima partita, allo stadio dello Sterlino, ed il Bologna batté sonoramente la compagine romana con il punteggio di 4-0. Era praticamente fatta. Al ritorno allo stadio nazionale di Roma, gli emiliani conclusero in bellezza vincendo di nuovo per 2-0. Si chiudeva così il sipario di questo tormentato, controverso ma affascinante campionato di prima divisione 1924-25.
Dica, abbiamo un ospite al telefono.
Un ospite al telefono.
Io le ho indicato qualche minuto fa. Quindi abbiamo con noi
è al telefono. Allora abbiamo un personaggio che qui ad Ancona conosciamo bene, che a proposito di radiocronache, poi andremo a parlare di una famosa radiocronaca, è sicuramente un big personaggio, che è stato nel 1982 inviato e conduttore ai mondiali di Spagna e nel 1988 inviato alle Olimpiadi in Corea del Sud. Parliamo di Massimo Carboni.
Buonasera, buonasera a te Franco, buonasera agli ascoltatori.
Ciao Massimo, buonasera. Allora Massimo, noi ti abbiamo chiamato anche perché tra l'altro ci dirai tante di quelle cose, perché sei una fonte di notizie, anche ci racconterai qualcosina che riguarda l'Anconitana, perché a proposito di stranieri, quindi parliamo di ungheresi, noi in quel periodo, come diceva Stefano, arrivarono ad Ancona i primi stranieri che erano tutti ungheresi, e addirittura oltre a Molnar e a Bacconi, uno degli ungheresi che arrivò subito dopo i due anzidetti fu Ignac Amsel, che era il portiere della nazionale ungherese. Addirittura venne a giocare ad Ancona, perché gli ungheresi in quel periodo, dopo la guerra, l'Ungheria era in una condizione economica disastrosa e quindi venivano a cercare un guadagno in Italia, in Inghilterra, in Francia, insomma. E questo portiere della nazionale italiana, Amsel, venne a giocare in Italia. L'anno dopo, addirittura, che ritornò in Ungheria al Ferencváros, addirittura venne con la nazionale ungherese a Roma per giocare la partita di Coppa Europea tra l'Ungheria e l'Italia. Questa partita rimase famosa perché fu la prima partita che l'Italia vinse con l'Ungheria, dopo certe batoste in precedenza 6-1, 7-1 dalla squadra che era considerata la più forte d'Europa. Fu la prima partita che si disputò a Roma, perché le altre partite si erano disputate nel nord Italia, Torino, Milano, visto che i giocatori erano quasi tutti del nord Italia, e fu, attenzione, la prima partita con diretta radiocronaca trasmessa in tutta Italia. Quindi 25 marzo del 1928. E tu che sei un...
Sì, non c'ero quella volta.
Non c'eri? Grande Massimo, non c'eri. E questa è a proposito di Radio Cronache, dai. Dici,
stava nascendo lei, Arlente Italiano Audizioni Radiofoniche, quindi stava nascendo, era già nato da qualche anno. Questa fu una primizia, fu adesso non perché me l'hanno suggerito, ma sono andato a guardare Sabelli Fioretti a fare questa radiocronaca. Era quella che, chiamiamola così, in gergo i colleghi che ho trovato in Rai chiamavano Radio Fascio, perché era pacifico, che era del ventennio.
Il regime era quello.
Esatto, del regime, e quindi pacificamente trasmetteva le notizie che facevano, diciamo, non dico comodo, ma più piacere a chi governava. Fu la prima radiocronaca. Tu vuoi degli spunti di collegamento, io però te ne trovo due. Prima di parlare delle radiocronache dell'Anconitana,
sì,
poco fa tu hai ricordato una semifinale dell'Anconitana contro una squadra romana, una semifinale che ci ha visto sconfitti sia in casa che in trasferta.
Sì.
C'è stata anche un'altra importante, chiamiamola così, finale con una squadra romana che riguardava l'Anconitana. Tu ne sai niente, la conosci, te la ricordi? T'ho preso in castagna.
Aia. Finale giovanile?
No, finale giusta, di prima squadra.
No,
finale,
allora mai preso in castagna. Mi ricordo una finale giovanile negli anni 50 tra l'Anconitana e la Roma, finale proprio nazionale,
no,
ma giovanile.
Allora
dici tu.
Che dava la possibilità di essere promossi ed era contro una squadra romana. Era contro i Chinotto Neri. Era la Ancona forte, quella della Serie D con Carletto Parola. Era l'Ancona che cercava di salire in Serie C, da dove mancava da diverso tempo, ed arrivò a fare questa finale con il Chinotto Neri, e diciamo che si era, tra virgolette, messo bene. L'Ancona aveva vinto il proprio girone, il Chinotto Neri aveva vinto probabilmente, sicuramente, l'altro girone, poi c'era l'incrocio per poter essere promossi in Serie C. Proprio non te lo ricordi, non hai saputo.
No, no,
niente.
Adesso me lo ricordo. Un attimo, Roma, Chinotto Neri, Chinotto Neri, sì, 1957. Quindi,
esatto.
Adesso me lo ricordo.
Si era messa bene perché all'andata pareggiamo a Roma, quindi dovendo giocare il ritorno a casa, perlomeno, insomma, c'era la possibilità di poter sperare una vittoria. Quella volta non c'erano i gol in casa o fuori casa, non valevano né doppio, né singolo, né triplo. Chi vinceva andava avanti, chi perdeva rimaneva fermo. Però nel ritorno...
Ci fu un rigore strano, vero?
Adesso che fosse strano, non chiedermi troppo,
no,
sono passati
basta.
Esattamente
Teniamo
50
lì.
Anni, forse 60, ecco, più 60 che 50, e non riuscirei. Perdemmo sul rigore, io mi ricordo che a un certo momento ad Ancona per circa un paio di mesi non si vendette più una bottiglia di Chinotto Neri, che era una bevanda che andava quella volta, perché ovviamente ci rimase sul gozzo, e perdemmo in casa la possibilità di essere promossi. E se vuoi gli agganci, nel campionato in cui l'Anconitana ha avuto la prima radiocronaca dell'Anconitana l'ha trasmessa Radio Arancia. Io l'ho realizzata dal punto di vista della voce esattamente a Fano, era il derby, era la seconda giornata, settembre del 76. Ecco, in quella partita prendemmo una sberla, perché non mi ricordo se finì 3-0, 3-1, 4-0, una roba del genere, insomma. E però ci fu la prima radiocronaca trasmessa da Fano, e ad Ancona gli altri soci e colleghi di Radio Arancia, per poterla far sentire, portarono una radiolina al Viale della Vittoria, attaccata ovviamente con dei fili a due altoparlanti, a due amplificatori, che misero sugli alberi, per cui si sentiva questa radiocronaca dell'Ancona. E questo è, diciamo, un irriverente paragone con quella che è stata la prima radiocronaca della partita dell'Italia contro l'Ungheria. Al limite ci può essere, sempre per quello che riguarda il rigore di Chinotto Neri, un altro rigore proprio in quella stagione. Fu una stagione non molto fortunata per l'Ancona, perché nell'ultima partita di campionato riceveva il Grosseto. L'Ancona, per poter rimanere in Serie C, per non scendere nuovamente in Serie B, doveva solamente vincere quella partita. Io feci la radiocronaca da bordo campo di quella partita.
Te lo sai che io l'ho vista. per la partita l'ho vista.
E anche quella si era messa bene, perché andammo in vantaggio con Galli, che era il centravanti, sì, che segnava ovunque e dappertutto. E poi c'è fu il pareggio di Grasseto e alla fine ci fu assegnato un rigore che probabilmente era come quello che ci fu dato contro quella volta il Chinotto Neri. Magari se c'era la VAR non ci davano nell'uno nell'altro, ma la VAR non c'era, quindi di conseguenza dovevamo prendere le giuste decisioni dell'arbitro. Ci fu assegnato un rigore, questo rigore scusate fu battuto sempre da Giordano Galli, e fu battuto in una maniera un po' strana, perché la palla non andò nel lato dove doveva andare. Qui mi fermo perché sennò sì, arriva l'ufficio sì, in chiesa
meglio,
anche con 40
a distanza
anni.
Esatto. Ma mi dicevi, no, oggi quando parlavamo, che parlavamo appunto della partita del 1928 tra Italia e Ungheria. L'Italia dopo il primo tempo perdeva 2-0, scusa, perdeva 2-0. Allora siamo alle solite, no? In tribuna a Roma c'era il Duce che era furibondo e mandò il gerarca Arpinati, il solito, che era presidente, quella volta diventato addirittura presidente della federazione, dentro gli spogliatoi e diede una strigliata di quelle all'Italia. La partita finì 4-3 per l'Italia.
L'Ungheria è scesa in campo completamente diversa dal primo tempo.
È un po' quello che è successo a qualche squadra.
Ma ci giocava Bonucci nell'Ungheria durante l'intervallo.
Come?
No? Non c'era Bonucci che giocava
no,
no, no. No, perché sennò non si sarebbe spiegato il tracollo, capisci? Normalmente da noi succede durante gli intervalli il tracollo.
I tracolli, come anche, no, a parte la finale di Coppa dei Campioni, anche ovviamente ieri, no, il tracollo, quello, vabbè, non infilziamo il coltello nella piaga. A Barcellona, quello a Barcellona.
Mentre quella di Cardiff purtroppo era una partita secca e il risultato ha detto no al fatto che in Italia potesse arrivare una Coppa dei Campioni. Quella di ieri è una partita di gironi, vincere poi 1-0 al ritorno significa avere nei confronti diretti gli stessi 3 punti e quindi poi le varie differenze le faranno i gol. Certo il Barcellona sembra più portato a segnarne tanti rispetto alla Juve, ma non è detto.
Bene. C'è qualche messaggio, Stefano, per il nostro Massimo?
Ma quelli cattivi non li leggere.
No. Ma c'è un amico comune, un certo Gianni dalla stazione.
Non lo conosco.
Ah, no. Gianni dalla stazione dice, vabbè, prende un po' in giro, dice, per me nel 28 Carboni c'era, ma non lo vuole dire.
Beh, infatti eravamo insieme.
Grande Gianni che non ne lascia una. Poi c'è questo, però dovresti leggerlo tu, è dalla tua parte, è un WhatsApp. Franco, se ci riesci, non ci riesci? Sì, perché dovresti vederlo un po' meglio di me.
Vedo che la tecnologia
con il
non
Grossetto,
è da tutti,
Allora sarebbe bello fare il terzo, no, questo non c'entra niente con no. Il Grossetto io c'ero, Barti
no,
61.
No, WhatsApp è dall'altro l'altro monitor. Qui.
A posto. Carboni. Dopo di te, chiaramente, chi è a tuo parere il miglior dopo di te, chiaramente, ecco, qui ha specificato, chi è a tuo parere il miglior radiocronista di casa nostra? Ad Ancona c'è sempre una buona tradizione, solo una coincidenza.
Io ho sempre sostenuto, beh, io parlo dei radiocronisti che seguono l'Ancona, ovviamente,
sì.
E questa è la domanda. Se...
Sì, radiocronisti sì. Che seguono sì. L'Ancona.
A me piace molto Paolo Papivi come radiocronista, ha ritmo, ha proprietà di linguaggio, diciamo che a un certo momento ma non può farlo, ma se dovesse eliminare anche quegli impeti da tifoso, la cronaca, la sua radiocronaca la perfezione non si raggiunge, però non esiste, però voglio dire gli va vicino. Ecco, dal punto di vista, ti ripeto, del ritmo, della terminologia, non ci sono molti appunti da fare a Papivi. Dal punto di vista del tifo, però ripeto, fa una radiocronaca su una radio locale che segue l'Ancona, è un po' difficile
sì, effettivamente.
non poterlo fare.
Soprattutto ecco. L'anno scorso, adesso vediamo.
Il tifo l'anno scorso ha fatto poco,
no,
ma comunque.
Non riusciva Paolo a farla proprio in modo, con uno stato d'animo diciamo giusto. Ecco, Paolo sì, effettivamente molto bravo. Ma guarda, a proposito di radiocronache, no? Che ci dici che mercoledì 27 settembre presso l'auditorium della Confartigianato c'è questo Amarcord di tutto il calcio minuto per minuto?
Sì, una rimpatriata. ma più che del tutto il calcio minuto per minuto, quella di mercoledì 27 è una serata con lo sport alla radio, perché infatti senza, ripeto, fare niente di presuntuoso, c'è chi ha lavorato nel tutto il calcio, come Riccardo Cucchi che l'ha condotto e Ezio Luzzi che ne è stata una delle voci principali di prima ora e fino alla fine. Poi ci sono Nicoletta Grifoni e Simonetta Martellini, che sono quelle che hanno portato avanti Palla Volando, prima Nicoletta e poi Simonetta.
Sì.
E poi con la mia presenza c'è la Tutto Basket. Erano le tre trasmissioni che la RAI Radio faceva in diretta per quello che riguardava lo sport nella continuità. Poi faceva in diretta ovviamente anche mondiali e olimpiadi, ma quelle venivano ogni 4 anni. Queste erano le 3 trasmissioni RAI, e quel mercoledì lì ci dovremmo rincontrare tutti per una specie di rimpatriata, insomma.
È aperto al pubblico?
È aperto
oppure
al pubblico.
Bene, bene.
E spero in una sala capiente, io non la conosco. Mi hanno
neanche
detto
io.
La sala del della Confartigianato, nella zona prima dell'ingresso dell'autostrada, no?
Sì, sì.
Ecco. Dico aperta e capiente perché? Perché noi quando abbiamo invitato Riccardo, avevamo invitato Riccardo convinti che fosse solo il pensionato della RAI. Poi quest'estate è arrivata anche la, diciamo così, l'offerta di stare in Domenica Sportiva. E questo,
infatti,
se mai ce ne fosse bisogno, perché non ce n'è bisogno, aumenta ancora di più la popolarità di Cucchi.
Bene. Va bene, Massimo, se non ci sono più SMS, Stefano...
Meglio così.
c'è Luigi che ci scrive. Carboni, un pronostico per questa sera, chi vince Italia-Serbia?
Allora, io, il mio primo caporedattore mi ha insegnato una cosa molto importante, ed è questa: non fare mai pronostici. Però il lunedì, sulla scorta di quello che è stato il risultato, scrivi sempre come avevamo anticipato sabato, e quindi di conseguenza fai sempre bella figura pur non avendo detto niente. Il pronostico di Italia-Serbia sfugge completamente a quelle che possono essere le differenze tecniche di questa partita. E se dovesse guardare solamente la tecnica, non c'è dubbio, la Serbia è più forte dell'Italia. Se cominciamo a guardare questa partita anche dal punto di vista della tattica, di come ci si disporrà in campo, di quelle che saranno le marcature, di quelli che saranno i giochi, gli schemi, questa differenza si affievolisce. Se dobbiamo guardare questa partita anche dal punto caratteriale, e diciamo che raggiungiamo la parità, perché sarò cattivo, la scuola slava è presuntuosa e quindi di conseguenza spesso la presunzione si paga. Quella italiana è quella che, non dico che getta il cuore oltre l'ostacolo, perché è una frase stupida inventata solo dagli sciocchi giornalisti, ma è una che quando a un certo momento gli vola a certa altezza corre di più per non farsi raggiungere, e ho detto tutto.
E quindi abbiamo accontentato Luigi, a posto. Anche dopo c'era un messaggio che ritorna, vabbè, prima, dice ancora Chinotto Neri, l'arbitro Vanini di Perugia ancora trema.
Ci arriveremo più in qua.
Dai, adesso.
Le prossime puntate.
Andremo un po' più avanti, ci aggiorneremo. Che qui ripercorriamo la storia dell'Anconitana dal 1905 ai giorni d'oggi, quindi...
A che anno siete arrivati?
Abbiamo fatto una marcia indietro, siamo ritornati all'apertura, quindi alla creazione dell'Anconità nel 1905 sotto gli archi delle Muse, e siamo adesso attorno al 25-28. Prima ci siamo occupati un po' dell'82, l'abbiamo fatto in precedenza, un salto indietro, e adesso andremo avanti storicamente.
Comunque. Vabbè, se avete bisogno richiamatevi quando siete ai 55-56.
Massimo, sì. Senz'altro.
D'accordo.
Grazie.
Vabbè, grazie, voi, grazie Massimo, grazie.
Ciao. Allora, ricordiamo questo appuntamento che ci sarà mercoledì 27 settembre ad Ancona, all'auditorium della Confartigianato, in via Ferruccio Fioretti 2A, l'appuntamento è alle ore 21:15, sesto festival sul giornalismo d'inchiesta delle Marche, ma per quello che ci riguarda un po' più da vicino, visto che parliamo di calcio, la Marcord, tutto il calcio minuto per minuto. Ovviamente, come avete sentito, Massimo Carboni, Nicoletta Grifoni, Simonetta Martellini, Ezio Luzzi, Riccardo Cucchi, insomma, tutti vi aspettano mercoledì 27 settembre alle ore 21:15. Ci fermiamo, break pubblicitario per noi, poi di nuovo assieme. State con noi.
Tutto bianco rosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il castoro crea gigantesche tane vista acqua. Per far rosicare i vicini, ama pavimenti rustici ma chic, come le ceramiche Polis della serie Montagne.
Il design al suo habitat. Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Settembre, mese dello sconto. Polis ti aspetta con offerte imperdibili su pavimenti, rivestimenti e arredobagno. Cerca il Factory Store nella tua città o su polis.it.
Ceramiche Polis, il posto dove vivere.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario. State con noi perché ancora abbiamo un altro ospite, abbiamo tante altre cosine da farvi ascoltare e meditare. Franco.
Sì, ma parlando appunto di questi ungheresi, sicuramente Molnar, attenzione, il primo giocava con l'MTK di Budapest, che era una delle squadre al tempo più titolate. Poi Bacconi, questo centravanti, anche lui rapido, un po' una sorta di panzone con il vizio del gol, venne poi dopo, rimase in Italia, andò a giocare a Trieste, andò a giocare in Abruzzo, a Pescara mi sembra. E poi il terzo, Igna Kamsel, che era un monumento, poi dopo, subito dopo, l'anno dopo, due anni dopo che andò via da Ancona, ci rimase per due stagioni qui ad Ancona, qui da noi, e divenne un monumento in Ungheria, perché nazionale, portiere della fortissima nazionale ungherese e portiere del fortissimo Ferencváros, una delle squadre più titolate e più importanti d'Europa.
Punto biancorosso.
Rafforzata dall'arrivo del portiere Igna Kamsel, prossima a vestire la maglia della nazionale ungherese, l'anconitana punta a bissare l'esploit della stagione precedente affidandosi ai gol del confermato Bacconi e Panzone e all'estero del centromediano Marinari. Stavolta la formazione biancorossa scende in campo a gennaio per affrontare nel raggruppamento marchigiano la Maceratese, una delle poche squadre della regione in forte crescita. L'anconitana se ne sbarazza senza problemi ed approda alla fase di semifinale interregionale della Lega Sud. La squadra guidata da Bacconi incontra maggiori difficoltà a causa della superiore caratura tecnica dell'Inter Naples, da cui viene battuta 4-0 in trasferta, e dalla Fortitudo Roma, dove tra l'altro milita Tiglio Ferraris, che nel 1934 diventerà campione del mondo con la maglia azzurra. I biancorossi, nonostante le due vittorie ottenute contro il Liberty Bari, chiudono al terzo posto, abbandonando così i sogni di gloria.
Punto biancorosso.
Sì, In quel periodo poi tanti giocatori fortissimi ungheresi vennero in Italia. Vorrei ricordare Arpad Weiss, uno dei compagno in nazionale e con il Ferencváros di Amsel. Arpad Weiss poi a metà degli anni 30 andò ad allenare il Bologna e vinse due scudetti con il Bologna. Il Bologna del gerarca Leandro Arpinati, ma poi intorno al 1940 non si ebbero più notizie di Arpad Weiss e della sua famiglia, che erano di origine ebraica, e nel 1944 si seppe che morì nel campo di concentramento di Auschwitz. Quindi non ci fu riconoscenza assolutamente alcuna per un allenatore che aveva vinto gli scudetti nella Bologna dominata dalle camicie nere, ecco, dal partito nazionale fascista, che aveva appunto rilanciato la squadra bolognese, e dato che era di famiglia di origine ebraica, fece una brutta fine nel campo di concentramento di Auschwitz. Poi in seguito noi avemo anche altri stranieri, parliamo sempre di ungheresi, perché alla fine, gira gira, i nostri migliori stranieri furono ungheresi, fino a pochi anni fa, e ne parleremo. Non menzionare Giulia Zengler, Zengler, chiamatelo come volete, io in anconetano ve lo chiamo Giulio Zenglere. E Zengler, chi era Zengler? Zengler aveva preso parte con la nazionale ungherese nel 1938 al campionato del mondo tenutosi in Francia. Fece la finale contro l'Italia di Vittorio Pozzo, che vinse 4-2, appunto contro l'Ungheria di Sarosi, di Zengler. E Zengler in quel mondiale fu il vice capocannoniere, quindi pensate un po', un personaggio del genere che in uno dei giocatori più forti d'Europa. Dopo qualche anno venne a giocare in Italia, un paio di stagioni venne alla Roma, dove disputò appunto la Serie A, e lì venne soprannominato il professore perché parlava direttamente diverse lingue, anche per il suo elegante portamento. Ma dopo la seconda stagione con i giallorossi, non proprio brillante, magari vi diremo anche perché aveva un punto debole, ce l'aveva anche lui, nel 1949 passò all'Anconitana, grazie anche al rapporto di amicizia che legava i vertici delle due società. E all'Anconitana fu l'artefice di quella promozione in Serie B, segnando 18 gol in 30 gare. Qual era il difetto, diciamo il punto debole di Zengler? È come un po' molti ungheresi, gli piaceva bere. E questo aneddoto ve lo racconto, me lo raccontò anni fa Giacomo Bellardinelli, che giocava appunto con lui, con Zengler, e si allenava con lui. Zengler era da Moldavia, quindi sapete dov'è, no? Vicino allo stadio Dorico, giù per il Viale della Vittoria. Entrò Bellardinelli, chiese un bicchiere di latte, Zengler lo guardò e disse: ragazzo, se tu bevi quella roba lì non farai mai carriera. Zengler era un gran bevitore. Ma sentiamo proprio nella voce di Niccolò Carosio, in quella finale del 38,
1938, nominare Zengler. Italia-Ungheria, sentiamo questo pezzo tirato fuori dall'archivio.
Stadio parigino di Colombe, finalissima della Coppa del Mondo 1938 fra Italia e Ungheria. La nazionale azzurra è pervenuta alla finale per il titolo mondiale battendo la Norvegia a Marsiglia per 2-1, la Francia a Parigi per 3-1, il Brasile a Marsiglia per 2-1. Ecco la squadra italiana che entra in campo per l'ultimo decisivo scontro. Questa la nostra formazione: Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Piavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colossi. Ultima stretta di mano tra capitan Meazza e l'ungherese Sarosi. Partiti. L'Italia si porta decisa all'attacco. Calcio Latino e Danubiano solo di fronte. Meazza illumina il nostro gioco. Sesto minuto. Discesa di Piola. Cross preciso. Colossi. Rete. Italia 1, Ungheria 0. Settimo minuto. Sarosi in azione. I nostri si difendono con affanno. Rinvio corto di Rava. Zengeller. Ah, Tikos a rete. L'Ungheria pareggia. Sedicesimo, da Diavate a Piola, solo, tiro, gol, Italia di nuovo in vantaggio. Rete, Colossi ha fatto ancora centro, 3-1. Alla fine del primo tempo il risultato appare ormai sicuro, ma gli ungheresi non sono affatto rassegnati. Ripresa, i danubiani si ammassano davanti ad Olivieri, Sarosi, gol, l'Ungheria ha accorciato le distanze. La partita si accende, i nostri lottano a denti stretti, con impeto. Lungo rinvio di Foni, palla Piola, rete, rete, Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Bene, Zengeller, come, quindi la dizione giusta è quella di Niccolò Carosio, Zengeller. Un altro aneddoto proprio su Zengeller, su Zenglere, è quello della penultima partita di campionato, in quel campionato vinto alla grande, dove andammo a giocare a Perugia, partita decisiva. Appena iniziati, calcio di rigore a nostro favore. E Zengeller batte il calcio di rigore e il portiere del Perugia, Ragnetti, lo para. Ma cosa fa il portiere del Perugia? Alla fine fa il manico dell'ombrello a Zengeller. Cioè, tutti rimangono così, Zengeller non si scompone. Rimane impassibile. Bene, Zengeller segnerà 3 gol. La partita finirà 3-0 per noi. E al terzo gol Zengeller prenderà la palla dentro la porta perugina, la darà in mano al portiere e gli dirà: tieni, la palla oggi la vedi solo quando te la do io. Questa fu la vendetta di Zengeller per il manico dell'ombrello fatto dal portiere del Perugia. E parlando di stranieri, soprattutto di ungheresi, che sono stati i stranieri più forti che noi abbiamo avuto, e come non ricordare Lajos Detari. Arriviamo agli anni 90, quasi ai giorni nostri. Beh, Lajos Detari lo vorrei ricordare con un commento che fece subito dopo una partita da lui giocata in modo magistrale, che fece Giancarlo Trapanese, mi sembra. Giusto, Stefano? Partita che tutti ricorderemo, quel famoso 3-0 all'Inter, dove lui sognò 2,5 gol.
Vediamo la vittoria dell'Ancona 3-0, con la quale festeggia il nuovo stadio del CONO, la squadra dell'Ancona. 3-0 all'Inter, Giancarlo Trapanese.
E al nuovo stadio del Conero l'Ancona trova un grandissimo Detari, ottiene il risultato più prestigioso della sua storia contro un Inter apparsa irriconoscibile. L'Inter aveva iniziato discretamente, qui c'è più che altro un passaggio di Fontolan al portiere Micillo. L'Ancona al 20° trova il suo primo grande gol di Detari. Guardate cosa fa l'ungherese, dribbling a rientrare, trova lo spazio, gran botta di collo pieno all'incrocio dei pali. Un gol fantastico, 1-0 per l'Ancona, ha ragione ad esultare Detari. L'Inter prova la reazione, l'Ancona si chiude in difesa, questa è l'azione più bella della partita, conclusa male da Pancev sull'uscita di Micillo, comunque bravissimo e tempestivo. Avete visto la rovesciata di Fontolan che aveva smarcato al centro Summer. Poi ancora prova l'Ancona a venire avanti e qui c'è l'episodio che caratterizza la partita. Vedete che Agostini riesce ad arrivare prima di Zenga sul pallone, Zenga entra su di lui, l'arbitro Bettin non ha dubbi, è l'espulsione per il portiere nerazzurro. Uscirà Bianchi e sarà sostituito ovviamente dal portiere di riserva e questo condizionerà l'Inter. Poi Micillo si produce su Fontolan prima e su Summer poi in questa strepitosa parata. L'Inter non riesce a passare, ci prova anche con Berti. Il primo tempo si conclude sull'1-0. Nella ripresa, occasionissima per l'Ancona al 5° colpo di testa di Mazzarano che schiaccia troppo, a portiere battuto, Abate non ci sarebbe arrivato. E quindi ancora 1-0. La replica dell'Inter. L'Inter ha mantenuto costantemente l'iniziativa, ma un'iniziativa sterile, ed il contropiede dell'Ancona colpisce puntualmente al 29° della ripresa, ancora con Detari sul cross di Lorenzini. 2-0 per l'Ancona e Inter praticamente in ginocchio. L'Ancona a questo punto fa quello che vuole. Vedete l'errore addirittura di Paganin. Detari va via, dribbla tutta la difesa, poi viene atterrato da Di Agostini. Sarebbe rigore, ma c'è Lupo alle sue spalle che infila il terzo gol. Un 3-0 pesantissimo per l'Inter, ma un 3-0 che onestamente negli spogliatoi è stato riconosciuto, l'Inter ha meritato. Una squadra che è apparsa troppo condizionata dalle condizioni del campo, ma non è una scusante. Qualcuno ha cercato di dire: il campo così pesante condiziona chi ha classe, ma allora ci sarebbe da chiedersi Detari come ha fatto a trovare una giornata davvero eccezionale. Un'Ancona determinata, convinta nel pressing, che è riuscita a sopperire al centrocampo al gap tecnico che sicuramente accusa nei confronti del centrocampo nerazzurro. Vi dicevo in apertura, un Inter davvero irriconoscibile, troppo brutta per essere vera. Zenga lo ha ammesso sinceramente, non è questa l'Inter che può dar fastidio al Milan, ma sarà stata soltanto una giornata storta. L'Ancona conferma che in Serie A ci sta e farà di tutto per restarci.
Vabbè, era l'augurio del grande Trapanese. Ma noi dobbiamo proseguire, abbiamo già un altro ospite in linea.
Abbiamo un ospite che Lajos Detari l'ha conosciuto, ne ha curato per quella stagione la preparazione fisica, e quindi chi meglio di lui ce lo può descrivere, ce ne può parlare, e poi con lui parleremo di tante cose, perché abbiamo Roberto Cannarozzo al telefono, il professore. Roberto,
buonasera. Buonasera.
Buonasera Roberto. Allora, tu sei stato per oltre 20 anni allenatore dell'Anconitana, preparatore fisico, hai allenato il settore giovanile, sei stato vice allenatore, ma la cosa che è importantissima è che i risultati che sono arrivati da quel fine anni 80 fino a fine, diciamo metà fine anni 90, quindi la promozione in Serie A, la finale di Coppa Italia, tu in quel periodo eri il preparatore fisico dell'Ancona. Dell'Ancona,
sì, il preparatore fisico, volevo fare una correzione, non 20 anni, ma 36 anni con l'Ancona.
È una miseria, che correzione.
Considerando anche i trascorsi da giocatore.
Ecco, allora noi oggi con te, scusa Roberto se ti interrompo, con te parliamo solo nella tua veste di allenatore, perché quando parleremo degli anni 60, da giocatore ce ne racconterai tante.
Senz'altro.
Bene, e quindi com'era Lajos Detari?
Io quando ho conosciuto Lajos ho capito qual è la differenza tra un buon giocatore, un ottimo giocatore di Serie A e un campione. Veramente era un ragazzo eccezionale dal punto di vista tecnico, era bravissimo, era semplice, era umile, mai sentito dire che era capitano della nazionale ungherese, che aveva fatto 64 partite in nazionale. Sempre tranquillo, sempre a sentire i suggerimenti dell'allenatore, e veramente è stato un ragazzo che in Ancona ha lasciato un segno. La cosa che mi ha colpito, oltre alla tecnica, era dotato di un'intuizione particolare. Lui sapeva sempre dove mettere la palla, e anzi qualche volta i suoi compagni non riuscivano a capirlo, purtroppo. Quindi l'impressione che io ho di Lajos, che ho avuto, è stata di un giocatore eccezionale, anche se non sempre continuo, forse la sua discontinuità non gli ha fatto fare un campionato eccezionale.
Ma pensi che sia dovuto questo al carattere, probabilmente?
Sì, probabilmente
al
carattere,
forse non a una forma fisica, che vabbè, la forma fisica è sempre diciamo ciclica, però ecco, tu cercavi di tenerli ovviamente sempre stabilmente, insomma, in forma, più che altro il carattere così incostante.
Sì, lui era sempre in testa all'allenamento, quindi si impegnava abbastanza, si impegnava sempre seriamente, quindi era un ragazzo veramente che ha lasciato un buon ricordo in me.
Sì, ma l'aneddoto è vero, la storia che quando lui arrivò quell'estate lì in ritiro, si avvicinarono, mi sembra, Gadda, Bruniera, diciamo quelli della vecchia guardia, e dissero: ma questo qui si è venuto ad allenare con noi o giocherà con noi? Perché così forte non credevano nemmeno ai loro occhi, no? Avendolo assaggiato in quegli allenamenti.
Certo, non dimentichiamo che lui era stato un periodo con la Juventus, aveva fatto una tournée con la Juventus, perché sembrava la Juventus era intenzionata a prenderlo, quindi aveva già un nome a livello internazionale.
Lui fece quello che poteva fare, la squadra tutto sommato intorno idem, però magari per altri probabilmente problemini, ma anche perché poi dal punto di vista tecnico c'erano formazioni molto più attrezzate, non riuscimmo purtroppo a rimanere in Serie A. Tu sei stato... Sì, no, dimmi.
No, dico sicuramente, i problemini non erano solamente a livello di squadra, sì, erano anche a livello di società,
sì, sì.
Ma non dimentichiamo che c'erano stati diversi problemi in quel periodo.
Sì, purtroppo Longarini ebbe dei problemi, ecco. Tu sei stato con Guerini, sei stato con Cadè un anno, l'ultimo, o no?
Pronto?
Sì, pronto. Roberto?
È caduta la linea. Succede anche questa, se vediamo se riusciamo a recuperarlo. 334 35 20 488, il numero magico per i vostri pensieri, i vostri messaggi su Zengler, ne arrivano diversi. Uno era dorico: ragazzi, ci avrete certamente pensato da soli, ma che dire del leggendario Zenger, Barty 61, Ungaro Zenger, polacco e Korcis. Allora colleghiamoci di nuovo, ristabilito il collegamento, lo facciamo immediatamente con il nostro ultimo ospite, Roberto Canarozza, professore Canarozza, a te.
Sì, Roberto, rieccoci. Tu sei stato con Guerini, con Perotti, io parlo di quel periodo d'oro, ecco. Sei stato pure un anno con Cadè, mi sembra?
No, con Cadè no, sono stato un anno con Cacciatori.
Con Cacciatori, 96, sì, 95, con Cacciatori. E va bene, quella squadra lì, che dire di quel gruppo lì?
Beh, è stato un gruppo eccezionale. I risultati sono venuti perché si era creato veramente un ambiente importante, ragazzi che tiravano tutti l'acqua dalla stessa parte, sempre impegno massimo, e quindi veramente vincemmo un campionato pensando che il ritiro, quando vedemmo uscire il calendario, pensavamo di retrocedere, specialmente le ultime due partite che avevamo, Bologna e Udinese. Pensavamo, speriamo che siamo salvi perché sennò non gliela facciamo. E invece alcuni ragazzi dettero proprio il massimo, e altri giovani tipo Bertarelli si misero in evidenza in modo molto evidente, e quindi veramente ottenemmo un risultato storico.
E poi andasti pure in panchina contro il Foggia, no? Contro il Foggia, sì, del grande Foggia, Zeman, sì. Eri lì in panchina al posto di Guerini, squalificato.
Non fece tanti gol quella partita Zeman, però perdemmo 1-0.
E beh, è andata bene, dai, di solito ne faceva, ne fa 5, 4, 5 anche adesso, certo, con il Pescara, quindi. Certo. Ma e con Perotti? Perché quella fu un'altra stagione eccezionale.
Sì, con Perotti veramente facemmo un campionato bellissimo dal punto di vista del gioco. Io penso che quell'anno l'Ancona ha fatto un campionato veramente spettacolare. Giocavamo molto molto bene. E anche lì purtroppo fino a un certo punto della stagione continuavamo ambizioni di promozione. Poi purtroppo successero delle cose che ci tarparono le ali.
E tu diventasti il primo allenatore nelle ultime 5-6 giornate, mi sembra,
nelle,
no?
Ultime 4 partite.
4
sì,
partite.
Sì.
Insomma, Perotti poi dopo ha fatto anche aveva fatto già in precedenza, ma anche successivamente a Livorno, in altri posti, vedere, insomma, le qualità, no?
Le capacità. Sì, andò a Verona, vinse un campionato, poi ritornò a Genova, poi andò a Livorno, poi anche sotto un'altra veste faceva dopo il direttore generale. Però è una persona molto preparata, mi sono trovato benissimo con lui.
Ma, Roberto, tu hai fatto l'allenatore del settore giovanile dell'Anconitana, dell'Anconitana, sì, perché parliamo degli anni 70, e in quegli anni 70, adesso io mi focalizzo un pochino più in quegli anni lì, in quegli anni 70 l'Anconitana ogni stagione aveva uno, due, tre ragazzi del settore giovanile che portava in prima squadra. Magari facci qualche nome, perché
l'allenatore che dette molto spazio al settore giovanile fu Mascalaito, che portò in prima squadra i vari Consoli.
Il 70-80, ecco.
Sì, negli anni 70-80, sì, veramente dette spazio a questi ragazzi. E lo posso anche avvicinare all'allenatore Perotti. Ricordiamoci che Perotti lanciò Pesaresi, l'attuale vice allenatore dell'Anconitana di oggi, che fece anche ha fatto una buona carriera. Quindi sì, alcuni ragazzi venivano presi in considerazione quella volta e riuscivano ad arrivare a giocare delle partite prima squadra.
Anche perché il settore giovanile era, cioè, ci si lavorava bene e stabilmente fin dai tempi, io ho un po' studiato, dai, così, fin dai tempi degli anni di Parola, poi anche dopo, perché anche da giocatore tu arrivasti a giocare anche delle finali nazionali.
Sì, e noi arrivavamo due volte in fase nazionale, sia con gli allievi che gli juniores, arrivavamo secondi, quindi proprio a un passo dallo scudetto, dal titolo. Eravamo quasi tutti ragazzi di Ancona, e poi molti di noi passarono poi in prima squadra, addirittura in certe partite eravamo in 5-6 ragazzi anconetani e facevamo i risultati lo stesso, insomma, sì, anche se eravamo da Ancona, perché lo sai che, insomma, quando il ragazzo locale non sempre era ben visto.
Sì, la critica è un pochino più aspra, però sì. Tu in quegli anni 60, metà degli anni 60, tu, Recchi, Giampaoli, Bonetti, Giampaoli, Castagnino, sì, insomma, in tantissimi,
no?
Peloni, in prima squadra.
Eravamo tanti ragazzi.
Peloni,
sì.
In tantissimi in prima squadra. E c'era continuità, perché con questa continuità si arrivava a portare ogni stagione uno, due, tre ragazzi costantemente, che non è facilissimo, in prima squadra. Quindi anche...
Sì, e poi c'era molto entusiasmo da parte di tutti gli altri ragazzi del settore giovanile, perché vedevano che alcuni di loro riuscivano ad arrivare nella rosa della prima squadra.
Bene, Roberto, c'è qualche sms per Roberto? Bene, va bene, chiudiamo chiudiamo qui il passato, perché adesso, come il Stefano ci suggerisce, ci concentreremo sul presente. Quindi io ti dico, Roberto, noi ti ringraziamo.
Beh, adesso chiediamo al professor Canarotto, visto che
qualcosa...
è inevitabile, un commento sull'Ancona attuale, come vede questa situazione?
Adesso purtroppo la situazione è critica, però il fatto di poter ripartire, il fatto di avere un allenatore e un vice allenatore ragazzi di Ancona, io penso che sarà un campionato difficile, perché non è facile vincere, però sarà un campionato che creerà di nuovo entusiasmo tra la tifoseria. Purtroppo la categoria è quella che è, però io sono fiducioso e sono convinto che ritorneremo presto nelle categorie che meritiamo.
E questo è l'augurio che ci facciamo tutti quanti. Ma detto tra noi, l'avrebbe mai immaginato di ricominciare dall'Anconitana?
No, non l'avrei mai immaginato, no, questo proprio mai. E noi il punto più basso che avevamo raggiunto era la quarta serie, era quindi... parlo da, nel mio periodo, in questi 36 anni il massimo era la quarta serie, quindi arrivare così in basso proprio non ci pensavo.
E una invece da sotto l'aspetto tecnico, poi dopo la lasciamo visto anche l'orario, poi ci ritorneremo a parlare invece del suo periodo. Per quello che riguarda questi ragazzi, cioè chi scende in campo in questo momento, quanto incide il fatto di avere un campo di allenamento a disposizione?
Ah, moltissimo. Noi quando ottenevamo certi risultati eravamo organizzati benissimo, avevamo un campo, anzi due campi a disposizione a Monte Marciano, ci allenavamo quindi tutti i giorni, e non ci mancava niente, non ci mancava. Quindi io penso che i risultati si ottengono quando certe cose funzionano bene.
E quindi speriamo allora che per quello che riguarda il nuovo corso dell'Anconitana, con l'appoggio proprio del presidente Stefano Marconi, si possa ricostruire intanto questo aspetto organizzativo, quello della gestire oltre allo stadio del Conero dove si gioca la domenica, ma anche un campo di allenamento dove preparare la prima e poi dopo obbligatoriamente anche il settore giovanile.
Certo, è fondamentale questo, certo.
Bene, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie Roberto, e quando parleremo degli anni 60 tieniti pronto, che ce
va
ne
bene,
devi dire diverse.
Va bene.
Grazie professore.
Buona serata.
Grazie. Ringraziamo il professor Roberto Canarozzo per essere stato con noi. Beh, abbiamo un po' esulato, no? Ma è normale, che abbiamo detto che noi stiamo ripercorrendo la storia della nostra Anconitana, ma poi ci spostiamo all'interno con il là che c'è in quel momento per aggiornare la situazione, quindi parlare anche della nostra Anconitana. Intanto c'è il colpo per quello che riguarda l'Ancona, che è arrivato questa sera. È stato, quindi, come già un po' si sapeva, è stato preso definitivamente il difensore Colombaretti, quindi un ottimo colpo per questa categoria, un giovane con esperienza e qualità, quindi altro tassello da aggiungere nel file biancorosse, quindi contrattizzato Colombaretti. Per quello che riguarda invece le partite, il calendario, come era già stato detto, la federazione metterà mano tra questa sera e domani, nel senso che oggi è arrivata fino alla seconda categoria e toccherà domani fare i calendari ufficiali. Quindi per domani è atteso il calendario della prima categoria, quindi domani avremo finalmente il calendario. Franco, di che cosa ci occuperemo la prossima puntata? Lo sappiamo già, ne abbiamo un'idea?
La prossima puntata probabilmente ritorneremo un pochino più in alto con il 1900, diciamo il periodo 70, ecco, periodo del terremoto, quindi quel periodo lì dell'Anconitana. Per l'Anconitana quello è stato un periodo, un decennio altalenante, lo chiameremo, con tre retrocessioni e tre promozioni, quindi quello fu un decennio un po' altalenante. A proposito di altalenante, ci fu il terremoto che ci fece parecchio ballare, ecco. Quindi probabilmente parleremo del 72, comunque del periodo quello lì, insomma.
72, allora preparatevi, 1972, tutto quello che è successo attorno allo stadio Dorico, quindi dentro e fuori e attorno allo stadio Dorico. Probabilmente sarà anche più di una puntata dedicata a questo periodo. State con noi, domani 18.30 si torna a parlare di calcio, del calcio attuale, come ogni giovedì con Paolo Papili, l'appuntamento alle 18.30. La puntata di oggi la potrete riascoltare tra pochissimo sul nostro podcast www.radiotua.com oppure domani in replica a partire dalle 13.10.
Bene, saluto tutti quanti, coloro che si sono, spero, anche divertiti nel sentire un po' la nostra storia, e abbraccio alcune persone a cui tengo, che sono Filippo, Alessio ed altri ragazzi che in questo momento sono un po' in difficoltà.
Grazie Franco, ringraziamo Franco Lorenzini che troveremo di nuovo mercoledì prossimo. A tutti, ciao!
Buonasera!
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.